Icaro. Storie di giustizia e libertà.
Buongiorno Carlo.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno
ciao,
Fabio.
Ciao, ciao. Oggi ci aspetta, ecco, un viaggio impegnativo, lo diciamo già agli ascoltatori, anche il linguaggio non sarà semplicissimo, però noi vogliamo fare informazione, raccontare anche la verità di quelli che sono i drammi umani, di ciò che accade dietro le sbarre, usiamo questa espressione un po' greve, però insomma è quello che è. E quando si parla di traslochi, noi Carlo abbiamo scherzato fino adesso come al solito, però è un po' anche il senso di Icaro, passiamo dallo scherzo ai toni più drammatici che ci sono, perché davvero stiamo per ascoltare una testimonianza molto dolorosa da parte di una detenuta, di cui non facciamo chiaramente il nome, la chiameremo Maria darle per l'appunto un'identità che non è la sua. Raccontaci un po' di lei prima di entrare ad ascoltare. Cosa ascolteremo in sostanza?
Ascolteremo il suo racconto, la sua testimonianza di un trasferimento avvenuto in condizioni particolari, perché è avvenuto a seguito della rivolta scoppiata nel carcere di Modena nei tempi del Covid, e che ha fatto sì appunto che buona parte della struttura fosse messa a fuoco e quindi è stato chiuso, e tutti i detenuti, comprese le detenute della sezione femminile, sono stati trasferiti velocemente. Sezione femminile, occorre dirlo, che non aveva nessuna responsabilità, non aveva partecipato alla rivolta, certo, e non aveva, diciamo, no, nessun tipo di responsabilità anche dei danni. Sono stati tutti trasferiti d'urgenza, insomma, caricati così come erano su un autobus e portati verso una destinazione ignota, che poi è sempre ignota in realtà.
Sì. Ascoltiamo le parole di questa nostra amica.
Poi arriva il giorno surreale che potevi vedere solo nel film, la rivolta, orribile, spaventosa e terrorizzante, ma non vado a merito su quello. Ore che vedi donne a pregare, a nascondersi in bagno o sotto letto, ci liberano, trattengono nel posto più sicuro, ma poi senza dire nessuna parola ti caricano in pullman senza neanche poter andare in bagno e ti portano non sai dov'è. Dopo ore arrivi e sai che sei lontano da tuoi familiari, ancora di più, che non sai se sanno tue notizie, non sai se sono molto preoccupati, se stanno bene con il cuore, se non piangono. E tu sei scaricato lì con un sacco di patate senza tuoi indumenti, con vestiti magari hai messo soltanto ciabatte addosso, una vestale, perché nessuno sapeva cosa succederebbe, no? Nessuno immaginava che potrebbe una cosa del genere capitare. Non avevi neanche documenti, carcere non poteva inviare neanche documenti all'altro carcere, perché, come hanno detto, sono state bruciate tutti i documenti. Non sai neanche il numero di telefono a memoria per magari chiamare fra 2, 3, 7 giorni, quando ti autorizzeranno, e ti chiudono in isolamento per il Covid, che non sai neanche cos'è.
Questa è parte della testimonianza di questa nostra amica che abbiamo deciso di chiamare Maria. Chiaramente non è la sua vera identità, cerchiamo di tutelare il suo racconto in questo modo molto molto onesto. Cosa ci ha raccontato qui in sostanza Carlo? Lei ci ha raccontato di questa, delle conseguenze di una della rivolta, peraltro a cui lei non ha personalmente partecipato, ma al di là di questo vengono caricate in maniera diciamolo pure violenta, no? Su questi mezzi di trasporto, per essere trasportate altrove senza sapere dove.
Allora, su questo c'è da dire che era un trasferimento in emergenza, ma i trasferimenti spesso comunque sono così, nel senso, non sempre i trasferimenti sono preannunciati, voluti. Un detenuto può essere trasferito perché magari l'ha chiesto, ha chiesto un avvicinamento per motivi familiari, per poter fare i colloqui, ma nella stragrande maggioranza dei casi un detenuto viene avvisato 20 minuti prima lo si chiama partente in gergo, si dice così, ti svegliano nel cuore della notte solitamente, intorno alle 4 alle 5 del mattino, perché poi i pullman partono molto presto. Arriva un agente davanti alla cella, accende la luce, ti sveglia, ti senti chiamare il tuo nome e ti dice: preparati la roba perché sei partente. Questo è, non è semplice, no? Perché una persona comunque...
Questa non è una buona notizia, nel massimo.
No, quasi mai, perché comunque una persona col tempo, in qualsiasi istituto sia, si costruisce il suo mondo, no? Certo. Anche di relazioni, di impegni. E questo viene completamente cancellato nel giro di 20 minuti. La persona in questione deve raccogliere tutto quello che ha, e spesso tantissime delle cose rimangono lì, perché poi ti viene messa fretta, no? E non ti viene detto dove andrai. Tu vieni portato giù col tuo sacco nero di quelli della spazzatura, poi caricato su un pullman, e non sai dove andrai.
Questo anche al costo, come hai detto bene, dei propri pochi averi, ma soprattutto delle informazioni essenziali che uno conserva come l'oro, come la vita, ovvero il numero di telefono dei familiari. Esatto. Qualche volta, come nel caso della nostra testimone di oggi, ecco, lei ha perso il contatto concreto con i suoi familiari, e dunque il dolore in questo caso è enorme.
Certo, anche perché è facile... quando tu sei in una situazione come quella della detenzione, in cui non fai tu il numero di telefono per chiamare casa, certo, quei 10 minuti alla settimana, ma ti viene passata la telefonata, nel tempo è anche facile dimenticarlo il numero. Sì. E può succedere appunto che dimentichi il numero, che insomma, quello che mi viene anche da dire è che spesso la famiglia non viene avvisata mai del fatto che tu sia stato trasferito. Lo scoprono tantissime volte i familiari quando magari vengono a trovarti e non ti trovano più lì. A me è successo che i miei familiari facessero 180 certo. chilometri per venirmi a trovare e non mi trovassero più in quell'istituto.
È incredibile,
no?
Questo è una, come dire, una presa in giro, no? Nei confronti non solo del detenuto ma anche dei suoi familiari. Ascoltiamo la seconda parte del messaggio di Maria, la chiamiamo così, in cui ci racconta anche il dramma e le violenze che ha vissuto durante il trasferimento.
E lì ci siamo potute finalmente andare in bagno, perché c'era una ragazza che urlava: per favore, voglio andare in bagno, voglio andare in bagno, no? Una ragazza con difficoltà, tossica dipendente, va bene, cosa vuoi, va bene, era tutta così, che sempre tipo rompeva scatole, ma comunque, come parlavano con lei, che trattavano come forse peggiore delinquente che esiste, ma perché te la madre non è abortito, e là e qua le poliziotte dicevano: lei stai zitta, e pisciti addosso. Era brutto da sentire, brutto da ascoltare.
Carlo, quando sentiamo parole come queste, no, tutte le volte concludiamo Icaro dicendo: la nostra Costituzione, no, il ruolo di riabilitativo del carcere, vogliamo crederci, almeno personalmente voglio crederci, voglio sperarci, ma davanti a parole di questo genere è difficile.
Sì, faccio fatica a commentare, sono molto arrabbiato.
Sì.
È l'espressione della violenza che comunque è sottesa alla detenzione. Purtroppo in determinati momenti come questo, magari in cui c'è particolare concitazione o particolare rabbia per quello che è successo, ma spesso e volentieri anche senza motivo, esce il peggio delle persone.
Sì.
Anche se vestono una divisa, e questa cosa qua, ecco, è questa violenza che comunque c'è sempre in questi momenti, esplode con queste frasi, con questa disumanizzazione della persona detenuta. È triste, è brutto,
sì,
è sbagliato, spero che succeda sempre meno, e so che, e voglio ribadirlo, so che non è non appartiene questo metodo, questo modo di fare a tutti gli assistenti di polizia penitenziaria, però purtroppo anche nella polizia penitenziaria ci sono persone che si comportano così, te lo trovo profondamente inumano.
Hai usato la parola più giusta, inumano. Abbiamo ascoltato un racconto in cui viene annichilita l'umanità, almeno si cerca di annichilire l'umanità di una persona, di una detenuta in questo caso. Ecco, noi abbiamo voluto provare a darle voce, a raccontare una storia più difficile di tante altre volte, e io voglio ringraziarti, Carlo, per averci portato questa testimonianza e che ha reso ricca e anche indimenticabile.
Assolutamente, grazie a lei, ci tengo a ringraziarla, certo, personalmente, perché insomma non è facile ricordare momenti complicati e dolorosi come quello che lei ha vissuto, e ci vuole un gran coraggio, insomma, quindi la ringrazio pubblicamente.